Salvatore scrive: Caro fratello Giuseppe e tutti voi.
Sono qua, siamo qui.
Sono Salvatore dalla Germania.
Ciao.
Intanto volevo ringraziarvi e benedirvi per le preghiere che mi avete fatto.
Dio ti benedica.
Per quanto riguarda il mio stomaco e il mio respiro, va molto, molto meglio. Gloria a Gesù che ci siete.
Grazie Gesù, adesso sei tu che preghi per me.
Spero che da voi tutto sia ok, nella protezione di nostro Signore Gesù.
Amen.
Volevo semplicemente dirvi che sento molto vicino in angoscia e paura che sta per arrivare, soprattutto in Germania, Italia e Europa in generale. Siccome domani faranno un'altra prova alert su tutti i cellulari e con quella di domani arriviamo alla quinta prova in pochi mesi, cosa stanno preparando e cosa sicuramente sanno più di noi? Non vi nascondo che provo davvero terrore e paura per me e la mia famiglia, perché addirittura parlano che vogliono chiudere per novembre un nuovo lockdown. Poi un'altra notizia ho la mia famiglia a Napoli e stanno avvenendo terremoti tutti i giorni. C'è la paura del Vesuvio e dei campi Flegrei che sarebbero un ammontare di vulcani sottoterra.
I campi Flegrei nella zona di Napoli vulcanica.
Prego ogni istante il Signore Gesù che non succeda niente, perché sarebbe una vera catastrofe, si può dire mondiale. Vi chiedo preghiera per tutte queste paure e protezione per la mia famiglia, perché so precisamente che mi trovo in Germania dove sento e inizio a vedere l'angoscia da vicino e percepisco, grazie a Dio, quello che sta per accadere. Un abbraccio a tutti voi, fratello Giuseppe. Dio vi benedica tantissimo. Siete la mia forza e vi ascolto sempre anche a lavoro quando posso. Grazie, Salvatore. Dio ti benedica anche a te. E credo che questo un po' rifletta lo stato di animo di tanti fratelli che si trovano in Europa. Questa angoscia, paura di quello che sta per venire. E come possono i fratelli affrontare queste cose e trovare quella serenità, quella pace nel Signore?
Ma io ho pregato e quello che ho sentito nel cuore, nello spirito, non è solo tanto così per Salvatore e i suoi familiari lì a Napoli, ma ho sentito un po' come tutti i fratelli, ci sono diversi fratelli in queste condizioni, senza Vesuvio vicino, però in situazioni simili, anche peggiori, senza che si trovino nei campi Flegrei. Ma... E ho preso degli appunti qua.
Sì.
Anche con delle scritture. Mi aiuti con le scritture, Angelina?
Amen, sì.
Allora, questo sì, è per Salvatore, ma non è solo per te. Il fatto che voglio parlare in questo messaggio un po' altri fratelli. Insomma, è un messaggio per tutti. Perché voglio dirti, caro amato fratello Salvatore, è Gesù la nostra forza. Cerchiamolo. E facciamoci guidare. Guarda, voi tutti sapete che sono molti anni che il Signore ci sta avvertendo di tutti i mali, di ogni tipo di mali che avverranno. Benedetti sono quei fratelli che hanno ascoltato la sua voce, che si sono preparati e che ora sono in un posto migliore. Come è scritto Apocalisse 12:14, la donna fugge nel deserto, dove dice proprio la scrittura dice nel suo luogo. Apocalisse 12:14 dice nel suo luogo, c'è un luogo che è suo. È falso questo letargo dormire del diavolo. Rimani dovunque sei perché Dio è potente. Non devi scappare. Ma qui non scappa nessuno, qui si tratta di andare dove Dio ci guida. Dio ha detto a Elia, vai dalla vedova Sarepta, e lì c'è una vedova alla quale ha detto Dio, ho comandato di aiutarti, assisterti. Quindi c'era un posto speciale, c'era solo un posto. Dio disse, vai vicino al torrente Cherit, sto parlando del primo re 17, abbiamo già predicato, testimoniato su questo. E lui è andato al torrente, però poi l'acqua è finita. E allora... Dio non era potente ad aiutarlo vicino al torrente? Quei corvi che portano la carne due volte al giorno? Io me ne sto qui. La chiesa del torrente. La denominazione dei corvi che arrivano tutti i giorni a portare la carne. Pane e carne portavano. Non era Dio in grado,
sì,
Ma non c'entra niente che Dio è in grado. Cioè Dio era in grado che se Gesù si buttava giù, gli angeli lo sorreggevano. Poi Gesù dice, non tenterai il Signore Dio tuo. Ma perché Dio non è in grado, dice il diavolo? Oggi ci sono dei falsi profeti in certe chiese che dicono, non bisogna scappare, ma sono loro che scappano in cielo col rapimento prima della tribolazione. Non siamo noi che scappiamo. Sono loro che vorrebbero scappare in cielo prima della tribolazione. È una scusa per non volersi smuovere dalle chiese al letargo. Qui dice invece Apocalisse 12,14 che la chiesa, la sposa di Cristo, se ne vuole nel suo luogo, il suo luogo. Questo luogo è suo, non quell'altro. Questo bosco, non quella casa, non questo bosco. Ognuno c'ha il suo luogo. E che succede nel suo luogo? Nel suo luogo arrivano i corvi a portare la carne 2 volte al giorno per Elia in Primo Re 17, nel suo luogo. E dice qui questa scrittura, Apocalisse 12,14, la donna è nutrita lì per 3 anni e mezzo, lontano dalla presenza del serpente. E allora, falsi profeti, non venite qua a scocciarmi, che già mi avete scocciato un po' voi. Fate Giuseppe vuole scappare. Noi vigliacchi siete voi che volete andare in paradiso con il rapimento prima della tribolazione. Siete voi i codardi. Io non sono mai scappato, grazie a Dio, non sono mai scappato. Mi sono nascosto, mi sono imboscato, ma lo ha fatto anche Gesù. Giovanni capitolo 10, Giovanni capitolo 8, Gesù si è nascosto. Era codardo? Angela, che ha già il ditino alzato tu.
Quando ho letto questa lettera di Salvatore, stavo pensando che tanti fratelli hanno paura di uscire dall'Europa, cambiare continente, come dice qui in Apocalisse 12,14, la donna fugge nel deserto, hanno angoscia, paura, ma cosa mi aspetta nella nuova nazione, come vivrò, cosa farò? Però guarda l'esempio di Salvatore, lui è uscito dall'Italia per andare in Germania per lavoro. È veramente la stessa cosa.
È lo stesso.
Per il lavoro uno abbandona la famiglia, la nazione, cambia vita, inizia da capo per un lavoro perché deve vivere. È lo stesso quando vai per Gesù, non è che cambia tanto. O quando uno si sposa, abbiamo fratelli, sono italiani sposati negli Stati Uniti. Hanno lasciato tutto in Italia, la famiglia,
per andare agli Stati
vita.
Uniti e fare un lavoro qualsiasi. Non è quello che ci ha detto Manuela nel suo messaggio? Manuela?
Sì, più o meno sì.
Ha detto così?
Sì.
Ha detto, ma come tutti gli italiani che sono emigrati, sono andati invece di andare a lavorare come direttore di banca, sono andati a lavorare come sguattero in un ristorante, così fate voi, no?
È lo stesso quando Dio ti chiede di cambiare nazione, è come uno che si sposa in Australia, che è uno che cerca lavoro in Germania, non cambia tanto. Però credo che in questo caso i fratelli vogliono un po' spiritualizzare troppo e aspettano una rivelazione, una parola dal Signore, una profezia, che poi se non arriva sono in confusione. Ma se la parola dice, la donna fugge nel deserto, dovrebbe essere sufficiente, anche se non ricevi grandi profezie e rivelazioni. Poi vai per fede e come quelli che vanno a trovare un lavoro in un'altra nazione, anche tu ti trovi un lavoro nella nuova nazione, inizi da zero. Non è che ogni passo deve essere, ho sentito la voce di Dio.
No,
ogni passo.
Ma quelli lì sono quelli.
No, perché abbiamo la intelligenza.
È solo superbia spirituale, che alcuni fratelli sono troppo spiritualizzati. Cioè non vanno al cesso se Dio non gli dà una profezia. Non vanno a... Non si grattano lo stomaco se Dio non glielo mostra.
Sì, sì,
ma
sì.
La volete piantare, fratelli spiritualizzati? Che basta. Cioè, Paolo stava andando a evangelizzare in una città, gli è apparso un macedone in sogno, fa vieni in Macedonia a aiutarci. E lo cambia direzione e va.
Mm-hmm.
Allora stava andando in direzione sbagliata. Direzione contro la volontà di Dio.
No.
Ma così è. Gesù quante volte è andato in certe città e non l'hanno ricevuto? Allora lui non era guidato dallo Spirito, si è andato in un posto che non l'hanno ricevuto? Guarda, alcuni fratelli sono troppo spiritualizzati.
Sì, lo credo anche io.
Capito? No, tipo, non bevo un bicchiere di acqua se Dio non me lo mostra. Mm-hmm. Ma per cortesia, la volete piantare? La vogliamo piantare?
Sì,
guarda,
sì,
anch'io
sì,
a volte...
Sì.
Fatti sbagli così, ma sono sbagli. Ma ogni giorno vai a evangelizzare e se Se quel giorno invece dovevi zappare l'orto, pazienza, torni a casa e zappi. Per grandi linee sappiamo sempre cosa fare. Amare il Signore, amare il fratello, preferire il fratello, andare a evangelizzare e via. Amen?
Amen, amen. Anche io credo che è molto più semplice la cosa. Se usiamo la intelligenza, la saggezza che Dio ci ha dato, possiamo iniziare da capo in una nazione.
Sì, infatti riceviamo anche messaggi pieni di paura e terrore. Ma si trova lavoro? Ma quanto costa l'affitto? Cioè, noi ci mettiamo a ridere, certe domande così puerili, no, da asilo infantile. E se non trovi il lavoro, continua a cercare.
Mm-hmm, sì.
E se la paga non è alta abbastanza, cambi lavoro, come in tutto il mondo.
Giusto.
Allora, sì. Vogliamo crescere nello spirito? Dai, dammi la scrittura, va, sulla crescita. Va.
Sì.
Ebrei 6,4. No, ma neanche quella. Ebrei 5. Alla fine di Ebrei 5 dice... era tempo di darvi la carne, ma devo darvi il latte.
Verso 13. Non chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia, perché è ancora un bambino. Il cibo solido invece è per gli adulti, che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male.
Ecco.
Ebrei 5, 13 e 14.
Allora. Aspetta che controllo.
Sì, ma questo si applica, vedi? Dice, per esperienza...
Il 12, Angela, il 12.
Il 12? Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi degli oracoli di Dio e siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido.
Capito? È arrivato il tempo che i fratelli della nostra chiesa, che hanno, almeno quelli che hanno fatto il corso biblico, dovrebbero mangiare cibo solido. Cioè cibo solido essere in grado di andare a evangelizzare da soli, andare in un'altra nazione, con la famiglia, con qualcuno, come hanno la fede, e trovarsi un lavoro, trovarsi una casa. E non troveranno un'accoglienza all'aeroporto, tappeto rosso, il presidente a stringergli la mano. Non troveranno quello.
No.
Va bene. E allora trovarsi un lavoro. Se non trovi lavoro come direttore di ristorante, trovalo come lavapiatti. Ma così hanno fatto gli emigrati. Che mio nonno è andato 3 volte a lavorare sul canale di Panama. E là vivevano come in una stalla, come cavalli in una stalla. Cioè, non è che c'erano ricchezze, non è che c'erano niente. Dovevano così. E per adesso i cristiani sono così, a volte siamo così viziati. Ah, io dovrei alzarmi alla mia panca di chiesa col cappuccino caldo, andare in un'altra nazione, Sud America, Sud Africa, Sud della Cina, dove volete voi, e magari lì il cappuccino non c'è. Fratello Giuseppe, ma lascia perdere fratello Giuseppe che lui non c'entra niente. Va bene, io vi do quello che credo sia la parola di Dio per grandi linee. Amen. Poi sta a voi lavorare sui dettagli. È così noioso ancora ascoltare persone che non hanno il coraggio di prendere il treno, l'aereo, la nave, partire, andare lì e dire adesso io qua lotto per Gesù. Questo è cibo solido, dimmi. Cos'è?
1 Corinzi 3:1-2.
E cosa dice?
Ed io, fratelli, non ho potuto parlarvi come a spirituali, ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto, anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali.
Wow!
1 Corinzi 3:1-2.
No, ha scritto Manuela, spero che oggi possiamo leggere la sua lettera,
sì?
No?
Posso leggerlo adesso se vuoi?
Ma leggila adesso, va. No, è veramente profetica quello che lei sta dicendo, perché lei non è che dice, non è che predica un Cristo, una religione teorica, non fate come faccio, fate come dico, e chiacchiere, chiacchiere, Dio è grande, Dio è potente, ma questo se predica può ascoltare in qualunque chiesa morta. Manuele dice, ci sono passata io, mi ho tirato sulle maniche, ho lottato e ho vinto, una donna, Capito? Non è un grande uomo di 200 kg, eh?
No.
Una semplice sorella.
Sì.
Allora, Dio benedica Emanuela, con grande piacere leggiamo il tuo messaggio che è una guida qui per tanti fratelli. Dimmi, chi è che ce l'ha? Tu, Angelo?
Sì, io ce l'ho, sì.
Vai, grazie allora.
Emanuela è la sorella che è qui in Sud America e avete sentito anche in Skype un paio di mesi fa, raccontando come lei ha aperto la fattoria, come il Signore la sta benedicendo, guidando, come gli ha parlato per fare questa fattoria con tanti animali.
Lei operai. È sola, però adesso c'è tanti inservienti,
sì.
Tanti lavoratori, produce la terra, la vende,
sì.
E finanziariamente si sta barcamenando. Ora, per cortesia, voglio dire che nessuno la vada a scocciare, sa sorella, dove lei è, chiedendogli soldi, chiedendogli cibo, chiedendogli una casa, lasciatela in pace. Nello spirito non c'è problema a parlare, ma non andare dai fratelli a buttarsi a peso morto. Portami sulle spalle perché io sono una sorella. Portami sulla tua spalla, sono un fratello. Tu mi devi amare, mi devi pagare, mi devi qua. No, di gente così ne abbiamo vista diversa qui.
Sì.
Non venite per cortesia a scocciare,
sì.
I fratelli che vanno bene. A livello consigli, lei può aiutare, io posso aiutare, noi possiamo aiutarvi, va bene. Però per cortesia cercare di, va bene, di non approfittare dell'amore degli altri. Dimmi, Angela.
E ha scritto Emanuela, che poi ha scritto completamente disconnected.
Separata?
Separata dalle lettere dei fratelli, però è una risposta a quello che tanti fratelli hanno bisogno. Carissimi tutti, di nuovo devo ringraziarvi di cuore. Avere fatto la preghiera con fratello Giuseppe mi ha aiutato molto ad essere più combattiva. Ho avuto altri problemi, ma li ho risolti grazie a Gesù. E ho pure capito che il diavoletto in questi ultimi tempi, che sa benissimo di aver perso la battaglia, ma vuol fastidiare la vita di chi è unito a Gesù per fargli scoraggiare. Non scoraggiatevi, fratelli, tutti, ovunque siete. Ne ho passate diverse, ma superate, grazie a Gesù. Mi sa che molti vogliono scappare dall'Europa, ma sono confusi ed agitati. Mi immagino, poiché hanno famiglia, bambini da sostenere, ma devono imparare a vedere le cose non con comodità, come hanno in Italia. Ad esempio,
cioè non con tutte le comodità che hanno in Italia.
Ad esempio, mi si chiede se in Paraguay possono trovare lavoro. Cari fratelli, dovete incominciare a pensare come fecero i primi immigrati italiani negli anni 30.
Amen.
La maggioranza non aveva studiato, ma non si sono spaventati. Sono partiti per USA o Sud America. Che hanno fatto? Ciò che sapevano fare. Il calzolaio, il barbiere, il sarto, il falegname, il fabbro. Anche se oggi non è il vostro mestiere, ma ragionate. Se siete impiegato, avrete un benedetto passatempo che può trasformarsi in un lavoro in proprio da fare da casa. Se siete commercialisti, è facile. Mantenete i vostri clienti italiani, potete fare dei prezzi migliori per il vostro costo di vita più basso e tasse in Paraguay è solo del 10%.
E quindi se siete contadini, se siete giardinieri, se siete qualunque cosa, andate a cercare nelle cose che siete in grado.
Sì.
Vedi, queste sono parole sante queste.
E continuate col vostro lavoro. Ci sono qui alcuni che lo fanno, altri hanno varie specialità online. Ma se non avete tutto questo, ingegnatevi. Ciò che magari fate tutti i giorni o che sapete cavarvela in piccoli lavori, potete trasformarlo in un lavoro qui. Usate il cervello e chiedete ispirazione allo Spirito Santo.
Amen.
Coraggio e auguri a tutti.
Amen.
Emanuela.
Dio ti benedica. 10 con lode. E questa è una sorella che non predica ai passeri. È una sorella che queste cose le ha sperimentate, va bene, ed ha avuto successo. Senza giocare all'otto o in borsa, investire in borsa. Adesso c'è Elon Musk che adesso dice datemi un po' di soldi e vi faccio ricchi, dice Elon Musk.
Sì,
c'è un sistema usando l'intelligenza artificiale di investire $250 e guadagni 10 volte tanto in un giorno.
No.
Ma magari funziona anche. Ma permetti che io non voglio arricchirmi, sciagurato quello che segue Elon Musk e la sua fortuna finanziaria. Ma magari Elon Musk ti fa anche arricchire, ma l'arricchimento veloce è una maledizione per chi non lo sapesse. Gesù non l'ha fatto, gli apostoli non l'ha fatto, la prima chiesa non l'ha fatta. Elon Musk ha tutti i trucchi per diventare ricco, non lo seguite.
Amen.
Perché i soldi diventeranno il vostro Vangelo la notte e di mattina quando vi svegliate. Tirarsi sulle maniche, quando partite, le migliori valigie sono quelle di cartone con lo spago legato intorno.
Grazie, Signore.
Va bene, e tirarsi sulle maniche, lavorare, darsi da fare e non aspettare la pappa pronta. Nel nome di Gesù. Amen, gloria a Dio. Ecco una sorella che scrive, Manuela, con soluzione, non solo con piagnistei. Una sorella che guarda Gesù. Angelina, Salmo 46.
Sì.
Andiamo lì. Al direttore del coro.
Sì.
Dei figli di Core, per voce di soprano, canto. Fratelli, soprani o tenori o qui ce n'è una che si può imparare a cantare. Mi aiuti, Angela, Salmo 46, 1 all'11.
Dio è per noi un rifugio e una forza.
Amen.
Un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Sì.
Perciò non temiamo se la terra è sconvolta. Se i monti si smuovono in mezzo al mare.
Se le sue acque rumoreggiano, schiumano, si gonfiano, fan tremare i monti.
C'è un fiume i cui ruscelli rallegrano la città di Dio, il luogo santo della dimora dell'Altissimo. Dio si trova in essa, non potrà vacillare. Dio la soccorrerà al primo chiarore del mattino.
Le nazioni rumoreggiano, i regni vacillano, ed egli fa udire la sua voce, la terra si scioglie.
Il Signore degli eserciti è con noi. Il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio. Venite, guardate le opere del Signore. Egli fa sulla terra cose stupende.
Fa cessare le guerre fino all'estremità della terra, rompe gli archi, spezza le lance, brucia i carri da guerra. Fermatevi, dice.
E riconoscete che io sono Dio.
Io sarò glorificato fra le nazioni.
Sarò glorificato sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il Dio di Giacobbe è il nostro rifugio.
Amen.
Salmi 46, 1 a 11.
Gloria, gloria, Signore.
Alleluia, bellissimo. Forte.
E allora questa è per le voci di soprano. Va bene, molti salmi erano canti. Gloria a Dio. Salmo 46 è un canto. Vi sono due modi di cantare a Dio. Canti lugubri, falsa lode e vera depressione e veri lamenti. Insomma, i canti delle religioni tradizionali dove sorridono ma non col cuore. Si battono il petto ma è solo messo in scena. Dicono vada a lavorare nella vigna ma non ci vanno. Dicono tu sei mio Dio ma poi servono solo il mondo e via così. Poi vi sono i canti di vera lode, vera felicità, vera fede, vero amore per il nostro Dio che ci ha creato. E quando abbiamo seguito il diavolo nella fossa e verso il suo inferno, Dio è venuto a cercarci per la via del Calvario. Ci ha trovato, ci ha perdonato, ci ha salvato, ci ha redenti. E se saremo fedeli, una virtù oggi rara, ci premierà. E allora dico, benedetti fedeli, dice la parola, di loro è il regno dei cieli. Benedetti quelli che mettono Gesù al primo posto nella loro vita, saranno la sposa di Cristo. Benedetti quelli che amano il fratello come se stessi, perché Gesù amerà loro come se stesso. Benedetti quelli che contribuiscono a costruire la casa di Dio, il corpo di Cristo, la nuova Gerusalemme, prima della propria casa, della propria chiesa, della propria famiglia, i propri interessi, perché allora essi diverranno la priorità del Padre. Benedetti quelli che mettono al primo posto la sofferenza di Cristo e non i propri vantaggi. Benedetto chi sceglie di vivere e di dare la sua vita per Gesù che non darla al mondo. Benedetto chi va dal Signore non per chiedergli questo o quello, chiedere sempre, ma solo per amarlo, per lodarlo. Benedetto chi dà agli altri non le sue idee, ma quelle di Dio, la sua verità, Vangelo, salvezza, amore. Benedetto chi per la maggiore dà e non chi per la maggiore chiede. Sì, benedetti, perché di loro è il regno di Dio e le benedizioni più grandi, a cominciare con la comunione con il suo Spirito Santo, con il suo amore, verità, la sua amicizia. Matteo 5,8. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Amen. Gloria a te, Gesù. Amen. Wow. Questo salmo, in un certo senso, è la risposta per quelli che sono angosciati, perché dice Dio è la nostra forza, il rifugio. La nostra mente deve essere sempre sulla parola e quello che Dio fa per noi, la sua protezione, la sua guida. E nello stesso tempo la protezione viene dal prepararsi, dal ubbidire alla parola. Cioè sì, Dio ci guida, ci protegge, però Dio, come ha detto Manuela, usate il cervello. Abbiamo anche l'intelligenza che Dio ci ha dato e se conosciamo la parola avremo la saggezza per fare decisioni giuste e ci prepariamo per quello che verrà. È uno che si prepara e fa tutto quello che lui può, la sua parte, e poi medita la parola, non deve più essere angosciato, avere paura, perché lui ha fatto la sua parte, si è preparato, Dio è il suo rifugio, confida in Dio e niente da angosciarsi più, non deve avere paura. Ma dipende da ognuno di noi.
Amen. Ogni giorno siamo davanti al bivio e c'ha due indicazioni. Uno dice strada larga, parentesi, comoda, facile, ci vanno tutti. Poi c'è un altro, piccolino, ma ridotto, chi ci sputa sopra, chi ci versa inchiostro, chi ci tira sporcizia, si chiama la via stretta. Parentesi, quella di Gesù, quella della sposa di Cristo, quella che pochi prendono, la via stretta. Via stretta, non puoi passare con un sacco di bagagli, un autotreno carico di tutti i tuoi averi, non puoi. È una via stretta. Gesù l'ha chiamata la corona del lago, in parabola ovviamente, ma per dire... non puoi entrare con i tuoi valigioni. Sì, mi sposto, vado via perché vado, mi sposto, però mi voglio portare tutte le mie ricchezze, vendere tutto, perché dove vado voglio vivere come un nababbo, come un pascià. Sofferenze, Dio mi ama, non ci sono sofferenze per uno che Dio ama. No, me l'ha detto quello là che predica in chiesa là, ha detto che Dio mi vuol dare prosperità, soldi, belle macchine, perché mi ha insegnato quel predicatore là che l'amore del denaro è la radice dei mali. Io non amo il denaro, lo accumulo solamente notte e giorno, ma non perché lo amo.
Perché allora?
C'è la storia di quello che è andato a corromperlo. Era un ufficiale nazista, la storia dice che gli ha messo sul tavolino dei piccoli diamanti perché voleva liberare gli ebrei, e quello gli va, ma per questo qui io ti posso arrestare per corruzione. E dice va bene, dice comunque i diamanti valgono un sacco di soldi, il nazismo sta crollando, quindi pensaci bene. No. E allora quella storia dice che l'ufficiale ha preso i diamanti con la mano e dice non li sto accettando, li tolgo solo dal tavolo per metterli nel mio cassetto qui. Cioè così fanno, capito? Praticamente, fratelli, dobbiamo uscire dalla religione, posso usare il termine baldracco? Che so che mi sono messo nei guai.
Poi ti leggo un messaggio riguardo a questo.
Sì, ho sentito che ha scritto.
Sì.
Sì, ma io non l'ho ancora letto, però. Non l'avevo ancora. E allora, fratelli, attenzione, attenzione a quello che... Non a quello che ci predicano, perché è impossibile evitarle, a volte ci caschi, ci sei, ma attenzione a riceverlo, possibilmente anche evitare di ascoltare. Dove andiamo? Andiamo con la lettera lì?
Sì, dopo un canto ti leggo la lettera della sorella che ti ha inviato la correzione dicendo: perché chiami le chiese baldracche? E lei sembra che ha seguito la diretta della settimana scorsa quando le ha risposto.
Sì, che noi avevamo scritto, avevamo detto che, cioè, riguardo a lei che si aveva protestato, che io chiamavo certe chiese baldracche. Mm-hmm. Però lei dice, non chiamare tutte le chiese baldracche, io non ho mai fatto questo. Ho sempre differenziato certe chiese, qualche chiesa, molte chiese. Dire tutte non è possibile, perché io sono una chiesa, scusa, non posso dire tutte, sennò... Ci sarei anch'io, spero di no. Allora, mettiamo un canto?
Sì, mettiamo il canto di Zigani. Io sono l'Eterno, il tuo Dio.
Guardo verso il cielo, quando sarai afflitto e sarai solo, quando un esercito verrà contro te, non ti preoccupare, combatterò con te. Io sono l'Eterno, veglio su di te, ti consolerò quando sarai triste, ti proteggerò sotto le mie ali e ti abbraccerò per darti forza. Abbi fede in me nelle tue paure, io sono il tuo Dio che ha aperto il mare. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Non aver paura di lottare, niente può colpirti se confidi in me. Vincerai con fede contro ogni male, e quando cadrai ti rialzerò. Io sono l'Eterno, io ti darò le forze, lungo il tuo cammino io ci sarò. Ti darò riparo sotto le mie ali, ti terrò per mano sostenendoti. Attraverseremo insieme ogni cosa, aspetterò con te la fine della prova. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco, con la mia mano ti rialzerò. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere. Farai ogni cosa solo se avrai fede, resterai in piedi se combatterai. Tu resta al mio fianco, io ti aiuterò, combatterò con te, tu non temere.
Thank you.
Ci saranno giorni accesi e giorni bui, ma io ti abbraccerò per darti forza.